pensiero in alto, e in alto bene, poi che conviene, oh, de darlo al Signore, ma sarà del Signore. Abbiamo mal cominciato, ma se Dio vuole, lo finiremo, ma con santo.
Da di duderum van ti di di tan ti di dum van ven di bom ti di du da di du dam da da dam tan da da di duderum van ti ri dum van va ti ri di ri da.
La sacca del diavolo.
Settimanale radiodiffuso di musica, musica acustica, musica etnica, musica tradizionale orale e di musica di cultura popolare dai paesi, dai popoli e dalle genti del mondo. Prodotto e condotto in studio dal vostro Giancarlo Nostrini, buonasera a tutti. Ben ritrovati sulle frequenze di Radio Popolare e Radio Popolare Network. Rieccomi a voi con una nuova puntata della Sacca del Diavolo. Questa sera, oltre alle musiche ovviamente, sarà anche una trasmissione chiacchierata. Chiacchierata perché ho con me un ospite con il quale presenterò, come è spesso accaduto nel corso della storia della Sacca del Diavolo, dove vi ho presentato libri o produzioni di carattere etnomusicologico, di ricerche sul campo, di analisi e di storiografia musicale o di cultura popolare in generale. E con me ho il piacevole ritorno di Maurizio Di Soteo, che saluto. Ciao Maurizio, bentornato.
Ciao Giancarlo e buonasera a tutti gli ascoltatori.
Trasmissione chiacchierata, dicevo, perché grazie alla presenza di Maurizio Di Soteo, con lui chiacchiereremo di etnomusicologia, perché è l'autore di questo lavoro pubblicato per la Curumuni Editore, che porta come titolo Introduzione all'etnomusicologia. È un libro che è uscito recentemente e che ovviamente dà un po' la stura a tantissime discussioni e tantissimi problemi, chiamiamoli così, ma in realtà argomenti, meglio dire, di quello che sta intorno al mondo dell'etnomusicologia e del rapporto con la musica di tradizione popolare, ma a questo punto credo che nel corso della trasmissione cercheremo anche di spiegare che si va molto oltre al concetto originario di etnomusicologia. Intanto forse è anche giusto, Maurizio, che io presenti la tua persona, perché hai fatto talmente tante di quelle cose che la metà è sufficiente, raccontarle diventa un po' una piccola impresa. Laureato al DAMS sotto la maestria del professor Roberto Leidi. La tua attività principale è stata l'insegnamento, e l'insegnamento non soltanto nelle scuole italiane, ma anche nelle università statunitensi, valenziane, quindi in Spagna.
Esattamente.
In Belgio, e quindi hai dietro di te un curriculum incredibile, devo dire, e notevole per quello che si può dire sostanzialmente. Un lavoro anche di ricerca del linguaggio, della letteratura e ovviamente dell'ambito etnomusicologico. L'ho fatta veramente riassunta, perché sennò diventa un po' lunga, Maurizio.
No, ti ringrazio, hai già detto moltissimo, non esageriamo.
Allora, cominciamo a dire intanto concetti veramente basilari. L'etnomusicologia che cos'è a questo punto? Visto che tu ne tratti in questo libro, che devo dire è un mezzo assolutamente agile di introduzione davvero a tutto il grande panorama della storia dell'etnomusicologia come scienza umana legata a un'altra grande scienza che è l'antropologia e ovviamente al fenomeno del suono, della musica, della musicalità delle genti, proprio il caso di dire. Quindi che cos'è secondo te e che cosa cerchi di raccontare e di far capire a chi usufruisce di questo documento che hai scritto, ma ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici, per dargli il via, insomma, a questa possibile lettura.
Ma l'etnomusicologia che cos'è? Mi fa una domanda che io pongo spessissimo proprio all'inizio dei corsi che tengo, perché questo libro nasce proprio da un'esperienza sul campo. Io da molti anni tengo dei corsi di primo approccio alla etnomusicologia, in ambiti diversi, corsi per animatori, musicoterapisti, aspiranti insegnanti in aggiornamento, eccetera.
Come si diceva prima?
Comincio, proprio ieri ancora ho avuto un seminario e parto da chiedere, ma per voi, agli studenti, cos'è l'etnomusicologia? E trovo delle risposte molto vaghe. Ecco, mi accorgo che per molti, io già nell'introduzione cito Febo Guizzi, certo, che diceva: per molti, anche a livello colto, è ancora un oggetto misterioso. No? E allora ho voluto fare questo libro proprio per venire incontro alle esigenze di chi per la prima volta magari si avvicina all'etnomusicologia in sede universitaria, in conservatorio, in corsi d'aggiornamento e così via, oppure anche per chi ne sa già qualcosa ma ha voglia di risistematizzare le proprie conoscenze. Ecco, visto che in italiano non esisteva un libro di questo tipo, un libro agile, veloce, esiste in altre lingue, ma per esempio essendo in inglese o in francese, delle ricerche importantissime che ci sono state in Italia sulla musica popolare non si diceva granché, e quindi ho cercato di colmare questo tipo di lacuna.
La definizione?
La definizione di etnomusicologia oggi è lo studio di come l'uomo e la donna sono musicali.
Benissimo, no, ecco, perché se no già avevi detto musica popolare e qui si apre un altro mondo.
Si apre un altro mondo, No, ci si è arrivati a questa definizione attraverso un percorso molto lungo.
E che è ancora travagliato.
Ecco.
Ma ci arriviamo piano piano.
Sì.
Perché la seconda domanda che ti pongo, sempre ed è legata ovviamente alle tematiche del libro che tu hai scritto, è cosa si intende per etnicità della musica? Perché quando anch'io nell'introduzione della sigla dico musica etnica, qui ci si sbrodola e si può arrivare anche a una concezione anche un pochettino, mettiamola così, conservatrice in quel concetto di etnia che porta al concetto di razza, quando noi, almeno noi, consideriamo che le razze non esistono, esistono delle variabilità genetiche, ma non portano a una differenziazione razziale. Non è che c'è, insomma, non entriamo anche in questo discorso, ci fermiamo qua. Poi, se qualcuno ci vuole seguire, più che seguire sulla nostra strada, ovviamente, legata alla musica, potrà sentire le nostre valutazioni. Se invece vuole approfondire, si vada a guardare un po' queste affermazioni che noi facciamo, che sono assodate dagli elementi della scienza contemporanea. Quindi, chiusa la parentesi, perché musica etnica o cosa si intende per etnicità della musica?
Ecco, proprio nel libro di cui stiamo parlando riporto il fatto che c'è una crisi, anche si avverte una crisi della definizione di etnomusicologia. Perché? Proprio forse a partire da questo prefisso etno, perché il concetto di etnia oggi è dall'antropologia soprattutto, ma tu giustamente dicevi l'etnomusicologia ha dei rapporti molto precisi con l'antropologia, il concetto di etnia è molto messo in discussione. In realtà per molti è qualcosa di ancestrale, qualcosa di legato al sangue, insomma è qualcosa di abbastanza pericoloso.
Questa invece è la lettura conservatrice e razzista, ecco, che porta al concetto razzista.
Gli antropologi, anche italiani, faccio riferimento a Rimotti, a Fabietti e così via, hanno chiarito come l'etnia sia in realtà una costruzione simbolica, culturale, e quindi come tale soggetta poi a cambiamenti storici, a delimitazioni che non sono affatto fisse.
Quelle, eccetera, che noi avremmo chiamato in tempi arcaici le sovrastrutture e gli elementi ambientali.
Ecco. Ed è anche un concetto un po' coloniale, alla fine, perché non dimentichiamo che sia l'antropologia che l'etnomusicologia purtroppo sono andate di pari passo per decenni col colonialismo, sono state scienze che hanno anche sostenuto in qualche modo il colonialismo. Allora c'era la musica nostra, che era la musica, magari con la M maiuscola, e poi ci sono le altre che sono le musiche.
C'era la musica etniche. Loro, che erano le musiche etniche.
Ecco, senza rendersi conto che alla fin fine anche la nostra è musica etnica, perché è tipica di una certa cultura, in un certo luogo, in una certa epoca e così via.
Di magari determinate comunità linguistiche, ecco, o meno, eccetera.
Se a questo poi aggiungiamo che oggi le culture, e non parlo delle etnie perché ho detto è un concetto abbastanza ormai ambiguo e in crisi, ma che le culture non sono più quelle di una volta, che corrispondevano a un territorio più o meno. Una volta l'etnomusicologo prendeva il suo registratore, partiva e andava in un posto, in un paese, e trovava una cultura che più o meno era localizzata lì. Oggi c'è una delocalizzazione delle culture molto forte, per cui noi possiamo sentire tranquillamente la musica dello Sri Lanka o dell'Ecuador o del Senegal anche a Milano.
E io ti fermo qua, ti fermo perché
sì,
ovviamente la tua dialettica e la tua esposizione è ormai consolidata, hai già raccontato un sacco di cose che sono contenute nel libro. Diamo voce anche al suono e vado a fare ascoltare un brano con un grande maestro di uno strumento che viene dal Lazio, dalla provincia di Rieti, vado ad Amatrice, con le ciaramelle famose di Amatrice, che volendo, utilizzando dei parametri commerciali, metti, quando si dice musica celtica, che non vuol dire assolutamente niente, allora io stasera vi ripropongo la musica e dovete solamente decidere se è quella dell'impero oppure del periodo della Repubblica di Roma, perché qui siamo nel Lazio e questa è forse la danza, forse, metto tutte le virgolette, più arcaica del nostro paese. E a questo punto, se il paradigma è uguale per quello che è la musica celtica, noi dovremmo dire addirittura, appunto, dobbiamo scegliere soltanto il tempo, il secolo, insomma. Impero o Repubblica? Allora, questa sera saranno gli esempi che ci accompagnano, per cui forse durante la presentazione di un libro bisogna raccontare anche quello che c'è dentro in un libro, e anche, visto che l'argomento è molto ampio e raccoglie, potremmo dire, tutto l'humus che sta dietro, per quanto è possibile, a questa trasmissione, perché cerca da tanto tempo di dare dimensione sonora e radiofonica ad argomenti anche di grande spessore, di grande dibattito culturale e anche sociale e anche politico. Non bisogna mai tralasciare questo argomento. Maurizio, il tuo libro, per analisi, struttura, tutto quello che stavo dicendo, come l'hai strutturato? Qual è la sistemica che accompagna lo scritto? Cioè, da dove sei partito? Perché la dimensione della cultura, della musica di tradizione orale extraeuropea, utilizziamo questo meccanismo consolidato nel corso della storia nella forma mentis che abbiamo, e quello invece occidentale, come dicevi tu, che rifletteva anche una differenziazione coloniale, insomma, ma che poi è uscita per ovvi motivi man mano, le scuole che sono state. Insomma, un po' com'è il percorso che uno vede leggendo e cominciando a entrare dentro in questa dimensione che abbraccia tantissimi argomenti?
Ma il libro è composto da 5 capitoli e un appendice e ha una struttura che io ho definito circolare o ciclica, perché io sono partito subito nel primo capitolo a definire appunto cos'è l'etnomusicologia oggi, appunto lo studio di come l'uomo e la donna sono musicali, una definizione che in parte riecheggia gli studi del grandissimo etnomusicologo John Blacking. Poi sono passato a un secondo, quindi ho affrontato subito, ho preso subito il toro per le corna, ecco, non sono stato. Il secondo capitolo è invece la storia della disciplina, come si è costituita, quali sono state le
i vari passaggi
attraverso cui si è costituita l'etnomusicologia all'incirca dal 1870-80 al punto in cui siamo arrivati oggi. Un terzo capitolo è dedicato, direi doverosamente, alla ricerca in Italia sulla musica popolare e sulla musica folclorica. Il quarto capitolo affronta la questione dell'oralità e dell'auralità, rivisitando un po' anche il concetto di oralità, che non è più così netto come si voleva una volta. E nel quinto capitolo, che è l'ultimo, ridiscuto tutto quanto ho detto nel primo, passando attraverso i testimoni che sono intervenuti nel secondo, terzo, quarto capitolo, rimettendo in discussione appunto concetti come etnia, come alterità,
connessione, che non
la connessione appunto come etnia, come alterità, come autenticità. Ecco, e dicendo, ma che cosa fa oggi un etnomusicologo? Lavora ancora come lavorava negli anni 80, negli anni 70? Quali differenze ci sono e cosa si può fare oggi e quali sono i terreni?
Quindi portando all'attualità,
ecco.
E su questo ti fermo perché già
sì,
dipende.
Lasciami dire, c'è un appendice, appunto, dato il taglio molto di base di questo libro, poi c'è un appendice dove vengono date delle ulteriori indicazioni bibliografiche ragionate, c'è una specie di glossario ragionato dove andare a cercare informazioni su certi temi che non ho potuto trattare in questo libro per ragioni di spazio.
Evidentemente. E sono argomenti legati all'organologia, alla danza, al genere che sta dietro, a ritualità, situazioni, insomma, tutta una serie di argomenti che avrebbero già di per sé costituivano libri a sé stanti, ovviamente.
Esattamente.
Detto questo, ovviamente c'è questo percorso che tu hai delineato. La traccia fondamentale musicale è, abbiamo citato questa influenza che tu ritieni fondamentale, come lo ritengo anch'io, nell'ambito dell'etnomusicologia, del suo affermarsi sia in ambito accademico ma anche nella realtà degli studi e delle ricerche al di fuori dell'accademia, perché non è così semplice l'affermazione del ramo etnomusicologico tra tuttora, io credo che nei conservatori o comunque nelle accademie musicali la dimensione del noi e loro è ancora molto forte in tutte le dimensioni, ma anche il loro che rappresenta le musiche presenti nel mondo occidentale, solo che magari vengono dalla cultura pastorale, agricola o del mare piuttosto che del mondo della miniera, insomma di tutto quello che è la storia altra, differente da quella che noi consideriamo colta in generale, insomma. E una figura fondamentale, tu l'hai citata, che è Blacking, che ti chiederò velocemente quali sono i pilastri su cui lui mise in qualche modo, diciamo, gli accenti, mise i punti, i primi punti effettivi di un ragionamento. E per darne anche conto rispetto a quello che è stato il suo lavoro, voglio fare sentire un breve frammento di registrazioni che lui fece in un suo periodo di ricerca che va dal 1956 al 1958 nel Transvaal sudafricano, quindi parliamo del nord-est del Sudafrica, nella popolazione dei Vavenda, che è una popolazione animistica, di cultura animistica, con una fortissima ritualizzazione e una fortissima musicalità tra i suoi componenti. E io voglio farvi ascoltare queste eterofonie, le chiamo così, che costruite su flauti, è una vera e proprio ensemble, un gruppo di persone che, quasi a dire a tonalità fisse di questi flauti, si sovrappongono creando questa melodia e che ci permette di capire anche su cosa ha lavorato il professor Blacking, inglese di nascita, quasi irlandese di adozione per il suo lungo periodo a Belfast, all'Università di Belfast, dove ha insegnato per l'appunto musicologia e poi anche dei suoi lavori negli Stati Uniti. Ma questo per dare la dimensione su che cosa anche alle volte parliamo delle esperienze di altri, di poco conosciuti ovviamente. Questo invece è John Hassell con che però insomma il concetto di ostinato, potremmo dire, utilizzando un linguaggio occidentale o di ripetitività, porta quegli strumenti arcaici, queste musicalità arcaiche nella contemporaneità minimalista. Insomma, voglio dire, non è che si è scoperto l'acqua calda, volendo fare un ragionamento così alla buona, pan per focaccia, come si suol dire. Maurizio, Blacking, cos'è che ha messo come punti?
Beh, Blacking è un po' il papà della definizione di etnomusicologia che si dà oggi. Non a caso l'unico suo libro, purtroppo l'unico, tradotto in italiano, si intitola Come è musicale l'uomo, con un bel punto di domanda. How musical is man, nella versione originale. E quindi c'era già negli anni 70, perché quello è un libro degli anni 70, questo discorso di ricerca sulle basi della musicalità che lui sviluppò in gran parte appunto nel suo lunghissimo soggiorno in Sudafrica, dove ricercava sui Venda e tra l'altro lavorando moltissimo con i bambini. Questo è molto interessante. E il sogno un po' utopico di Blacking era quello di arrivare a spiegare una società attraverso la sua musica. Questo è uno dei sogni dell'etnomusicologia, probabilmente non ci si riesce, non è vero, non è realizzabile, però sicuramente il lavoro di Blacking è stato molto importante perché ha cercato di superare la pura raccolta di materiale musicale, la catalogazione di materiale musicale, per passare invece a analizzare i processi attraverso cui si fa la musica, attraverso cui i processi cognitivi e psicobiologici attraverso cui si fa la musica. E a questo livello ha scoperto e ha dimostrato che le differenze fra persone di culture diverse non sono così enormi.
Non ci sono quei baratri che si alle volte si considerano.
Non ci sono quei baratri che si considerano. Poi naturalmente c'è uno strato di superficie della musica che è la musica audibile che noi ascoltiamo, che è molto diversa. È la varietà enorme di tutte le musiche del mondo, che è dettata poi dalla cultura. E cultura che evidentemente modifica poi il risultato finale, ma i processi psicobiologici sono abbastanza simili. Questa era un po' l'ipotesi di John Blacking, che tra l'altro è anche un personaggio politicamente, è stato anche un personaggio politicamente interessante, perché lavorava in Sudafrica ai tempi dell'apartheid e promuoveva seminari e incontri fra musicisti che venivano da tutte le parti del mondo, cioè assolutamente senza nessuna barriera e così via.
Interculturale, multiculturale.
Interculturale già ai tempi, possiamo immaginare come fosse vista questa attività. Infatti fu espulso da Sudafrica come persona non
desiderata
e fu cacciato.
Ecco, tra le persone cosiddette dall'ufficialità non desiderate, ma poi metto un brano musicale, vi è nella logica dei processi un altro concetto che ovviamente tu recuperi, diventa un altro punto, un altro pilastro del rapporto tra antropologia, storia e cultura e cultura popolare, ed è la figura gramsciana, cioè Gramsci, dentro in quello spazio che tu vai a presentare nell'ambito di quello che è la storiografia dell'etnomusicologia italiana, del rapporto antropologico nel nostro paese e di tutto lo sviluppo dal neoidealismo crociano, che non dava nessun conto al mondo della cultura e della poetica popolare se non in maniera enfatica, quasi mistica, romanticista in qualche modo, ha una praticità culturale, politica e sociale della visione gramsciana, che poi ha dato anche la stura a tutta una serie di lavori e di analisi che sono importanti. Però prima di tutto ciò, e in attesa della tua risposta, voglio farvi sentire Davide Ambrogio, che entra dentro in contrasto, questo musicista compositore dell'era nuova, chiamiamolo così, del mondo di approccio del folk revival e folk oltre il revival, dove la mescolanza musicale, perché qui parliamo di un brano che ha la sua origine, la sua traccia nella cultura della Calabria, elemento spirituale, rituale della figura di San Rocco, dove si innestano tantissime influenze, a cominciare dall'elaborazione che lui ha creato attraverso le voci, che ci riportano, pur parlando in calabrese, a fenomenologie wahili, quindi dal Pakistan, piuttosto che al mondo arabo, per poi entrare in una dimensione di esposizione sonora attraverso una zampogna che non necessariamente è un'elaborazione rivivalistica di, non so, una tarantella, di un usono, cioè un brano a ballo, ma è più, entra dentro forse nella dimensione di quella circolarità della musica che è bravura e tecnicità di un suonatore di zampogna, e quindi già dà una dimensione anche estrapolando tutto quanto, insomma un corpus di un brano che dura circa 6 minuti, così ci prendiamo un po' il fiato e ti do tempo per elaborare brevemente un discorso enorme.
Una domanda difficilissima.
Un discorso enorme, e così stiamo tranquilli e facciamo ascoltare tranquillamente ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici un brano che io considero di grande fascino.
Thank you.
Questo è Davide Ambrogio con il suo brano a San Rocco dal suo album, se non ricordo male, Meditazioni e Misteri, una cosa di questo genere, devo essere sincero. Andate a cercare Davide Ambrogio, che è un bravissimo nuovo esponente del panorama musicale della musica di tradizione e non solo, va oltre. Mi rimetto sulla scia del folk revival, perché se entrassimo dentro nella dimensione, almeno per le registrazioni, di quello che è lo storico nell'ambito popolare, tradizionale e di gran parte della ricerca sul campo svolta nel nostro paese, ci perderemmo un pochettino. Ma io con Maurizio Disoteo, qui alla Sacca del Diavolo, per la presentazione del suo libro Introduzione all'etnomusicologia, uscito per Curumuni, gli ho fatto la domanda dei domandoni per quanto riguarda il mondo italico e della tradizione, anche della riflessione politica, culturale rispetto alle famose possibilità progressive della cultura popolare, in questo caso serie però. Intanto metto sotto una furlana che viene dall'Appennino emiliano, ovviamente rivisitata. E allora, di fronte al domandone, Maurizio, che mi dici? E chi ci dici a tutti noi che ascoltiamo?
Quante trasmissioni hai previsto?
No. Siamo in onda da qualche settimana, mettiamola così, qualche domenica, via, cercare di raccontare qualcosa.
Ci provo, vabbè, diciamo che dobbiamo partire evidentemente dalle quelle note sul folklore che Gramsci mise nei Quaderni dal carcere e che hanno influenzato indubbiamente tantissima parte della ricerca sia antropologica che etnomusicologica italiana. Gramsci diceva che il folklore è una cosa che va presa sul serio e che fa parte della cultura, come le definiva lui, delle classi subalterne, che classi subalterne hanno una visione del mondo e una cultura che implicitamente alternativa a quella delle classi dominanti. Ecco, quindi diceva è una cosa molto seria, perché lì si esprime una visione del mondo e una cultura diversa da quella delle classi dominanti. Il che non voleva dire che fosse direttamente rivoluzionaria questa
e progressiva.
Ecco,
così sfatiamo un elemento.
Ecco, che come si credeva forse negli anni 70,
esatto.
si intendeva che la musica popolare e la cultura popolare fossero di per sé rivoluzionarie, no? Però comunque alternativa e diversa come organizzazione concettuale e visione del mondo da quella delle classi dominanti. E allora ecco che si sviluppa anche un dibattito rispetto alla musica popolare, perché c'era chi per molti anni sostenne che in realtà la musica popolare italiana non fosse altro che esito di cascami, di vecchie credenze, di vecchie musiche cadute dall'uso, diciamo, colto comunque delle classi
dominanti,
aristocratiche dominanti, caduto dall'uso e rimasto in uso fra le classi popolari. Questo non è vero, e ci furono polemiche accanite su questa cosa fino a quando proprio Diego Carpitella, direi fondatore,
altro grande professore e padre dell'etnomusicologia italiana,
esatto, intervenne dimostrando dati alla mano di ricerca che così non era, ma che esisteva una musica popolare che per strutture e per concezioni anche musicali era alternativa e diversa dalla cultura delle classi dominanti, della musica
del mondo egemone rispetto al non egemone.
Esatto, e che quindi andava considerata come un'organizzazione musicale diversa. Tra l'altro introdusse questa differenziazione che aveva portato a molte confusioni tra popolare e popolareggiante, perché qui parliamo degli anni 50.
O popolaresco, che dir si voglia.
Il popolare era inteso allora come soprattutto la musica rurale, dei contadini, dei pescatori.
Ecco, agropastorale, via.
Ecco, comunque... agropastorale, pescatori e così via. Mentre la popolaresca era quella, diciamo, dell'artigianato urbanizzato, di quelle fasce che comunque avevano dei rapporti con il mondo borghese e che in qualche modo era influenzata, allora sì, dalla musica delle classi dominanti.
Del mondo dominante.
Cioè. Ecco, ma che è altra cosa e purtroppo è quella a cui molto spesso facevano riferimento invece coloro che sostenevano la non autonomia della musica popolare, che invece venne dimostrata, e da lì poi gli studi sono andati avanti.
È evidente che si aprono tantissimi percorsi di studio, anche ovviamente legati a questi argomenti di ascolto, ma anche di elaborazione sociale. Come dicevi tu, per l'appunto, non è che tutto quello che immediatamente usciva era rivoluzionario, però c'è stata una stagione molto ampia, molto, molto forte, che ha visto questa alterità trasformata in elemento antagonista, potremmo considerarlo così, legato al periodo del canto politico-sociale, che oggettivamente raccoglieva questa esperienza, però la portava a fissarla come categorica in qualche modo, tralasciando per esempio altre situazioni, quindi le crisi e le affermazioni di periodo rivivalistico anche diverso, quello più legato alla fase strumentale piuttosto che a quella vocale o di nuova composizione, fino ad arrivare agli elementi del cantautorato italiano, che non è così avulso da tutti questi percorsi musicali di cui noi trattiamo ovviamente a grande spazio, così chiamiamolo pure anche intellettuale, ma che poi si è concretizzato nella storia e nei processi anche di quello che era la canzone melodica, che diventava a quel punto quel popolaresco, quel folcloristico, che non aveva molto a che fare, ed è tuttora così, con quello folclorico, che invece è un'espressività alternativa rispetto all'ufficialità. Oggi noi viviamo molto poco folclorico, potremmo dire così, e molto invece folcloristico, o melodico, o neomelodico, che anche hanno però una loro dimensionalità di popolarità, cioè di musica conosciuta, diffusa e utilizzata. Quindi la musica popolare, già in questo il concetto ha una dimensione amplissima dei nostri discorsi. Io, giusto anche per darne una dimensione, voglio in questi ultimi 10 minuti far ascoltare Giacomo Sala, che ai nostri ascoltatori e ascoltatrici dirà assolutamente niente. Giacomo Sala, detto Giacomone, è stato uno dei personaggi più arcaici di cui noi possediamo le registrazioni, fatte negli anni 50, esattamente, se non ricordo male, nel 57, e che ci porta la testimonianza di come si suonava il piffero con la fisarmonica, già la musa, cioè la cornamusa appenninica. Qui entriamo dentro nella musica dell'area delle cosiddette quattro province, Alessandria, Pavia, Piacenza e Genova, con questo repertorio incredibilmente arcaico, anche se poi rinnovato musicalmente dai suonatori stessi, e Yakmon fa parte a questo punto, questa registrazione, di quel panorama di musiche e di approccio sul campo che venne a realizzarsi in quel frangente successivo alla teorizzazione gramsciana e a tutto quello che è il lavoro venuto successivamente, superando il lavoro di altri storici e chiamiamoli etnomusicologi come il Toschi, come il Cucchiara, c'è anche la vicenda del periodo del regime fascista che edulcorò tutta questa cosa e la mise in una chiave completamente folcloristica, utilizzando o popolaresca e dandogli una fiocchettura che non aveva molto a che fare, per cui sono nati i famosi gruppi balli e gruppi folcloristici con i loro costumi alle volte anche inventati, danze anche inventate, che potevano fare riferimento alla propria dimensione tradizionale, ma che nulla oggettivamente avevano a che fare, dando questa dimensione enfatica, ruralistica, come la chiamavano al tempo, di un bel tempo, di un bel vivere fatto di feste e familiarità, per non entrare, anche qui si entra dentro una dimensione di discussione molto ampia, non complessa, ma sicuramente da amplificare nella grande confusione culturale che in questo periodo stiamo purtroppo vivendo. Vabbè, io chiudo la mia parte di racconto a seguito di quello che dicevo per fare ascoltare questa Alessandrina, così come veniva fatta ed eseguita al piffero, accompagnato dalla fisarmonica del grande Iachmon, nell'area appenninica, in questo caso per la specifica Pavese. Ed è partita in sottofondo La Casa della Luna Azzurra del grande gruppo della Ciapparosa, uno dei gruppi più importanti del revival, del secondo, qua forse terzo revival del nostro paese nella storia dell'approccio verso le musiche di tradizione orale e non solo. No, gli argomenti sono tantissimi, ho accennato semplicemente alla questione del canto sociale, ma attraverso tutti, chiamiamoli così, gli spunti, le discussioni, i litigi che ci sono sorti nel corso del tempo, le contrapposizioni, c'è una cosa interessante: l'etnomusicologia e comunque l'approccio verso la musicalità delle nostre genti e delle genti altrui, mettiamole così, oggi ci porta a una contemporaneità dell'etnomusicologia che, di fronte alla nuova affermazione delle società contemporanee, dove, che se ne dica, la multiculturalità o comunque il confronto, bello o brutto, che avviene tra comunità di nuovi cittadini che arrivano, di nuove culture che si innestano o comunque si connettono, per meglio dire, perché innestarsi già dà una dimensione, una parola qui oggi diventa difficile sempre per comprensione, si connette con quelle con cui ha a che fare, diventa la musica anche delle popolazioni che arrivano delle genti che parlano una lingua differente, hanno culture, forme diverse dal, e quindi nasce questo confronto. L'attualità dell'etnomusicologia, Maurizio, che tu cerchi di descrivere e di analizzare, questo mio ragionamento è caduto sul marciapiede? È nell'aria? È presente?
No, è presente. È presente e impone anche di rivedere un po' quello che era il concetto di alterità, no? Che era una volta andare in Asia, in Africa, col registratore, e tu eri altro e andavi a registrare.
Oggi, andavi anche in Valresia, era.
Ma certo, perché il musicologo, l'etnomusicologo dell'università, eccetera, che andava a intervistare e a registrare un contadino, era comunque un'esperienza.
Anche a Premana, voglio dire.
Anche provincia. A Premana, era tutto Bagolino, era tutta esperienza di alterità. Oggi non è più così, gli altri sono arrivati qui, sono qui da noi. Io questa sera rientro in metropolitana e so che troverò i giovani sudamericani che si esercitano nelle loro danze tradizionali nel mezzanino della metropolitana, ma troviamo musiche da tutte le parti. Insomma, se pensiamo a quella manifestazione famosa dei 120.000 che ci fu due o tre anni fa a Milano, tutte le comunità si presentavano con la musica. Quindi io credo che ci sia molto da ricercare, certamente sul nostro revival e sul fatto che molti giovani ritornano a fare musica con strumenti popolari, eccetera, ma che ci sia molto da ricercare su i migranti che sono in Italia, queste comunità, e che cosa succede, ecco, quando arrivano
la connessione,
poi la loro cultura è uguale a quella da cui sono partiti, come si modifica nel contatto interculturale. Quindi ci sarebbe molto da indagare ed è un settore che ancora è poco esplorato. Alessandro Portelli ha fatto qualcosa a Roma, ha pubblicato un paio di dischi.
Circolo Gianni Bosio di Roma.
Ma il lavoro è ancora da fare. Ecco.
C'è ancora molto da fare.
C'è ancora molto da fare.
Non è finito questo grande lavoro.
Anzi,
questo
è lavoro appena cominciato come idea. Adesso poi ti dico.
Senti, dov'è che immagino che la distribuzione è attraverso le librerie, attraverso le piattaforme del web, e ripeto, per edizioni Curumuni, molto attente, è una casa editrice e anche discografica, perché ha pubblicato moltissimo materiale nell'ambito del Salento, della cultura pugliese, Curumuni Editore. L'introduzione all'etnomusicologia, voglio dare anche, se non ricordo male, 15 euro il costo, e penso che non vi sia altro da dire se non buona lettura. Penso,
certo.
Spero che abbiamo fatto un buon lavoro di...
Mi dai anche la possibilità di dire che
certo.
L'editore è stato molto disponibile, io gli ho chiesto che il prezzo fosse... non più di 15 euro, e ha accettato immediatamente, anche proprio per il carattere che si vuole dare di grande diffusione, di diffusione facile fra studenti.
Per cui, per uno che non sa niente della musica folk, popolare, tradizionale e quale altro diavolo di titolazione del genere, questo è un mezzo assolutamente straordinario, divulgativo, te lo dico personalmente perché dopo averlo letto è un ottimo, come dire, introduzione, riassunto, ed anche di facile lettura, per quanto possa essere alle volte con argomenti un po' più complicati, visto la sociologia dell'argomento nel suo complesso. Quindi io, la Sacca del diavolo, sponsorizza, come si suol dire. Se può dire una parola buona, la dice, perché è un mezzo assolutamente straordinario. E io vi lascio, proprio perché abbiamo parlato di multiculturalità, con un gruppo che sono gli Xenos, dove troviamo musicisti zingari, musicisti australiani, musicisti svizzeri e musicisti che venivano dalle aree balcaniche, con questo Ciftetelli che ci accompagna verso la chiusura di questa puntata della Sacca del Diavolo.
Va bene, allora anch'io saluto gli ascoltatori a questo punto, ti ringrazio di questa sponsorizzazione e appunto ringrazio gli ascoltatori che ci hanno seguito.
Beh, io vorrei ricordare un altro testo a cui sono molto, ti devo molto, lo dico così apertamente, che è il bellissimo libro che tu hai scritto tra musica e nazismo, che qui abbiamo presentato al tempo della sua uscita, che è veramente molto importante e prezioso, e quindi non sponsorizzo solo questa bellissima introduzione all'etnomusicologia, ma anche questo tuo lavoro che tu avevi fatto di analisi molto accurata nell'ambito anche della musica colta e dei rapporti con le musiche differenti che il nazismo obbligò a non sentire. Bene, andiamo a sentire gli Xenos. Se partono, ovviamente. Io ringrazio Maurizio Disoteo, autore di Introduzione alla etnomusicologia. Questo è l'argomento di questa puntata della Sacca del Diavolo, che ringrazio gli ascoltatori e le ascoltatrici di aver seguito fino alla fine della sua chiusura. Il vostro Giancarlo Nostrini vi ringrazia ancora una volta e vi dà appuntamento domenica prossima alle 21.30 circa, fino all'arrivo dell'ultima edizione del nostro radiogiornale, che è quello di Radio Popolare e Radio Popolare Network. Mi raccomando, ragazzi, se tom domenica cawain, con la sport al sac dal diavolo. Passena buona spana e fe bel. Saluti, ciao ciao!